Gaga.
Radio Radio Gaga. All we hear is Radio
Mocha.
Radio Gaga.
Radio was new. Radio, someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Francesca, buongiorno Franco, sono tornata!
Evviva, evviva!
Ciao Giovanna!
Allora, buongiorno anche da parte mia.
Buongiorno. Che cosa hai fatto, Giovanna?
Sono stata a fare una cosa nuova, il mercatino del riuso all'SMS di Rifredi.
Ma che avventura stupenda! Chissà quanto hai guadagnato?
Ho guadagnato ben 37 euro, però ne ho spesi 16 solo di banchino, più il caffè, il cibo,
certo.
Eccetera. Quindi in realtà ne ho persi, però ci siamo divertiti.
Ma c'era tanta roba bella, divertente?
No, non c'era roba bella, però devo dire che noi eravamo veramente la prima nostra esperienza, quindi eravamo un po' impreparati, mentre c'è gente che lo fa quasi di mestiere, che sapeva fare, ma si rifarà, anzi approfitterò della radio per lanciare l'annuncio.
Perfetto. Allora, invece anch'io mi sono divertito in questo periodo in cui te non ti sei fatta vedere, non hai fatto un tubo di quello che ti ho detto di fare. Perché no, sono stato contattato da un gruppo di studenti di ingegneria che intervisterò la prossima settimana, e perché vogliono fare un po' di divulgazione anche loro, e quindi mi hanno invitato a preparare una conferenza, a organizzare, diciamo, un ciclo di conferenze sull'energia nucleare. Abbiamo fatto la prima questa settimana, martedì, e che si può ancora vedere chiaramente su YouTube e sui canali Caffescienza, e quindi ne ho approfittato per stoppare momentaneamente la saga di Antropocene e infliggervi praticamente di nuovo una lezioncina di fisica sulla parte dell'energia nucleare. Quindi sei contenta, Giovanna?
Io sì, te Francesca sei contenta?
Moltissimo.
Va bene, allora quindi sentite la prima parte della prima parte
della prima parte,
la prima parte dei principi fisici dell'energia nucleare. A voi
buon divertimento.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 26. Energia nucleare, le basi fisiche, prima parte. Sono stato invitato da un gruppo di studenti di ingegneria ad organizzare una serie di seminari legati all'energia nucleare. Ne approfitto per sospendere per un po' di tempo la narrazione logico-temporale del nostro percorso e seguire i seminari che possono essere visti sul canale YouTube di Caffescienza. Cominciamo a guardare le basi fisiche dell'energia nucleare per poi esaminare l'organizzazione del panorama energetico, come funziona la gestione di una centrale e dei suoi rifiuti, gli incidenti di Chernobyl e Fukushima, grazie ovviamente alla collaborazione di molti altri esperti. Per parlare con cognizione di causa dell'energia nucleare, dobbiamo riprendere in mano come è fatta la materia, ovvero le prime puntate di questa saga. Come sappiamo, la materia è composta da atomi, con un nucleo positivo al centro e una nuvola di elettroni negativi attorno. Gli atomi hanno un diametro ordine 10 alla meno 10 metri, che corrisponde a 10 nanometri, detto anche un angstrom. Un fatto interessante è che tutti gli atomi hanno più o meno lo stesso diametro, perché è vero che aggiungendo elettroni si espanderebbero, ma contemporaneamente aggiungiamo protoni, ricordate l'Aufbau, per mantenerli neutri come carica, e la maggior forza elettrostatica li fa contrarre. Ovvero, l'ultimo elettrone, se lo consideriamo isolato, sente sempre una carica residua di 1, come se fosse l'atomo di idrogeno. Quasi tutti i fenomeni della vita quotidiana sono determinati dalle interazioni tra gli elettroni, in particolare la chimica, le proprietà dei materiali e così via. Fanno eccezione la luce e il calore provenienti dal Sole, che sono originati dalla fusione di atomi leggeri, e la radioattività, che ha origine nel nucleo. Gli atomi sono praticamente vuoti. Il nucleo, di dimensione 10 alla meno 15 metri, è 100.000 volte più piccolo dell'atomo. Se il nucleo fosse grande 2 metri e mezzo, come la palla sulla cattedrale di Santa Maria del Fiore, gli elettroni più esterni starebbero più o meno a Mosca. Gli elettroni stanno intorno al nucleo, ma non a caso, possono essere trovati in zone ben particolari, dette orbitali, determinate dalla meccanica quantistica. Inoltre, gli elettroni sono dei fermioni, che obbediscono ai principi di esclusione di Pauli, che dice che non ci sono due fermioni con gli stessi numeri quantici. In particolare, non ci possono essere due elettroni con lo stesso livello energetico, momento angolare e momento magnetico, che definiscono l'orbitale, e spin. Dato che lo spin prende due valori, su un orbitale ci possono stare più due elettroni con lo spin opposto. Una cosa simile accade nel nucleo, che come vedremo è composto da neutroni e protoni, che pure sono fermioni. Anche nel nucleo c'è un sistema di livelli, separato per neutroni e protoni, e il principio di esclusione di Pauli funziona anche lì. Le interazioni elettroniche, come per esempio l'emissione e l'assorbimento di luce, dipendono dalla differenza di energia tra gli orbitali atomici. La luce, ricordate, è composta da quanti, detti fotoni, con un'energia h nu, dove nu è la frequenza, legata alla lunghezza d'onda lambda da lambda uguale a c diviso nu. H è la costante di Planck e c è la velocità della luce. L'unità di misura naturale dei processi atomici è l'elettronvolt, che è l'energia acquisita da un elettrone che viene accelerato da una differenza di potenziale di un volt. Un elettronvolt o un eV è circa 1,6 per 10 alla meno 19 joule, quindi molto piccolo. La luce visibile ha una lunghezza d'onda di 400-700 nanometri. Le onde radio sono lunghe centimetri e un metro. I raggi X, che sono emessi dagli elettroni più interni degli atomi, hanno una lunghezza d'onda pari al diametro dell'atomo, 10 nanometri. I raggi gamma, che sono emessi dal nucleo, hanno una lunghezza d'onda ordine 10 alla meno 12 metri, un decimo di nanometro, quindi molto più grandi del diametro del nucleo. I fotoni della luce visibile hanno un'energia ordine 3 elettron volt, che è l'energia tipica della combustione, chiaramente per ogni molecola. Secondo il modello standard, ampiamente supportato dagli esperimenti, tutta la materia è composta da quark, e alle energie normali ci sono solo i quark up e down, e poi ci sono i leptoni, che sono essenzialmente per noi elettroni e neutrini elettronici. Ogni particella ha la sua antiparticella di carica opposta, con cui si annichila producendo fotoni. È anche possibile il processo opposto, ovvero la creazione di coppia particella-antiparticella a partire da fotoni. I quark interagiscono tramite forza forte, scambiandosi gluoni. Questa forza ha un raggio di interazione molto corto. I gluoni tengono insieme quark e nucleoni, da cui il nome. Ovviamente tutte le particelle cariche sentono poi l'interazione elettrostatica che è mediata da fotoni. Dato che, a differenza dei gluoni, i fotoni non hanno massa, l'interazione elettrica è a lungo raggio. Inoltre tutte le particelle, inclusi i neutrini, interagiscono tramite la forza debole, mediata da bosoni vettori che pure sono molto massivi e quindi ha un raggio di interazione molto corto. La gravità non conta a livello atomico e nucleare. Bisogna tener conto che la fisica quantistica non è come quella newtoniana, per cui una volta impostato un problema c'è una sola evoluzione possibile. In fisica quantistica dobbiamo considerare tutti i possibili processi, la cui probabilità è legata a simmetrie, leggi di conservazione ed energia. Tutto quello che si può fare è calcolare la probabilità dei vari eventi, per cui per esempio può succedere che nuclei identici decadano in maniere diverse, o che anche processi poco probabili possano accadere. Il nucleo atomico è composto da protoni, carichi positivamente, e neutroni, che sono neutri. Nonostante la loro differenza apparente, protone e neutrone sono molto simili, in quanto sono fatti con gli stessi mattoni. I protoni da due quark up e un quark down, i neutroni da due quark down e un quark up. La massa del protone, secondo la legge di Einstein, E uguale a mc quadro, è 938 MeV, milioni di electron volt. Quella del neutrone 939,5 e quindi è un po' più massiccio. Per confronto la massa dell'elettrone è mezzo MeV. Oltre al protone e al neutrone esistono altre combinazioni di quark meno stabili, tra cui il pione, composto da un quark e un antiquark. Scambiando un pione carico, un neutrone e un protone scambiano la loro identità. Inoltre protoni e neutroni possono scambiare pioni neutri tra di loro. Questo scambio è responsabile della maggior parte del legame nucleare, che c'è anche tra protoni e neutroni, la cui intensità dipende anche dalla repulsione elettrostatica, come vedremo tra poco. L'interazione debole, pure importantissima, non ha effetto sull'energia del nucleo. Come abbiamo detto, l'interazione debole accoppia tutte le particelle ed è l'unica che può cambiare identità delle particelle. In particolare, i neutrini interagiscono solo tramite questa interazione. Attraverso l'interazione debole, il neutrone isolato decade in un protone, un elettrone e un antineutrino, con un tempo di vita media di circa 15 minuti, decadimento beta meno. In questo decadimento un quark up diventa un quark down e per compensare la carica deve mettere un elettrone. Come si vede non è la stessa cosa della forza nucleare mediata da pioni. Il protone invece è stabile, anche se teoricamente potrebbe decadere in un pione neutro. Però nelle condizioni opportune il protone può catturare un elettrone emettendo un neutrino e convertirsi in un neutrone o emettere un positrone e fare lo stesso. Ma questo processo aumenta l'energia e quindi non può avvenire per un protone isolato. Per calcolare l'energia di un nucleo conviene usare il modello a goccia, in cui un nucleo è visto come un blob di neutroni e protoni. Esistono modelli più sofisticati in cui si tiene conto dei livelli interni, ma questo è sufficiente. All'interno del blob, protoni e neutroni sono legati allo scambio di pioni, che fa sì che si scambiano anche l'identità. Ma questa interazione appunto è a corto raggio e quindi solo tra primi vicini. È un'interazione in fondo simile a quella che tiene insieme le molecole di un liquido in una goccia d'acqua. E in effetti dobbiamo considerare anche una tensione o energia superficiale, dato che i nucleoni sul bordo sentono l'interazione solo con gli altri nucleoni all'interno. L'energia nucleare quindi si abbassa circa proporzionalmente al numero di nucleoni. Viceversa, i protoni si respingono tutti contro tutti, quindi l'energia elettrostatica cresce quadraticamente con il numero di protoni. Per questo i nuclei più massicci hanno in proporzione più neutroni, che agiscono come colla rispetto ai protoni che si respingono. Bisogna poi considerare che protoni e neutroni sono fermioni, quindi si dispongono in shell, in livelli, un po' simili agli orbitali elettronici. Senza stare a considerare come sono fatte queste shell, abbiamo che se aggiungiamo protoni o neutroni, questi dovranno andare in livelli più energetici. Dato che il sistema di livelli di protoni e neutroni è separato, a parità di nucleoni è meglio avere un numero simile di protoni e neutroni piuttosto che avere un sistema sbilanciato. Per questo anche un eccesso di neutroni rende instabile il nucleo. Inoltre, se ci sono troppi neutroni, questi non scambiano identità abbastanza spesso con i protoni e decadono, diventando protoni di loro stessi e quindi destabilizzando il nucleo. Infine, coppie di neutroni e coppie di protoni si organizzano in modo da avere lo spin opposto. Questo è simile a quello che succede per gli elettroni negli orbitali. Avendo lo spin opposto, non sentono l'esclusione di Pauli e quindi possono sovrapporre la loro funzione d'onda, andando a occupare shell di minore energia. Per questo i nuclei con numero pari di protoni e neutroni sono particolarmente stabili. Usando poi il modello a shell si possono trovare numeri magici che danno nuclei a bassa energia. Il nucleo più stabile di tutti è quello del ferro 56, ma anche il nucleo di elio, la particella alfa, è molto stabile. L'energia di un nucleo si può poi misurare sperimentalmente tramite il difetto di massa, ovvero la differenza tra la massa dei costituenti, protoni e neutroni, e la massa effettiva del nucleo, sempre usando la formula di Einstein E=mc². Le proprietà chimiche di un elemento dipendono dal numero di elettroni, quindi dal numero di protoni del nucleo. Si possono quindi avere nuclei con lo stesso numero di protoni, e quindi comportamento chimico quasi uguale, ma diversa massa, ovvero diverso numero di neutroni. Questi elementi si chiamano isotopi, che vuol dire che hanno la stessa posizione nella tavola periodica. Si usa a indicare il numero totale di nucleoni e il numero atomico accanto al simbolo, e facendo la differenza si può ottenere il numero di neutroni. Per esempio, l'uranio 238 è l'elemento di numero atomico 92 e quindi ha 238 meno 92, ovvero 147 neutroni. Bene, facciamo una pausa e poi ricominciamo.
En el mar se mía la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar.
voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cero voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Adesso facciamo un esercizio mentale. Supponiamo di mettere insieme un numero a piacere di neutroni e protoni. Il nucleo risultante sarà stabile o no? Andando a misurare il difetto di massa di tutti i vari nuclei, si trova che esistono nuclei stabili solo entro un certo intervallo e proporzione tra protoni e neutroni, detta valle di stabilità. I nuclei più stabili hanno più o meno lo stesso numero di neutroni e protoni finché questi sono pochi. Poi via via si devono aggiungere in proporzione più neutroni. Si possono avere delle variazioni che danno a volte nuclei stabili, a volte nuclei radioattivi con tempi di decadimento sempre più piccoli, via via che ci allontaniamo dal fondo della valle. Si possono avere vari tipi di trasformazioni nucleari e quindi di trasmutazione di elementi. Due nuclei, oppure un nucleo e un protone, possono venire fusi se hanno sufficiente energia cinetica da vincere la repulsione elettrostatica. Questo è quello che succede nella fusione stellare. Uno o più neutroni possono venire catturati da un nucleo. E questo processo è molto più facile se il neutrone è lento, è detto neutrone termico. Se ci sono troppi neutroni, uno di questi si può trasformare in un protone, emettendo un elettrone, è il decadimento beta meno. Se ci sono troppi protoni, uno di questi può trasformarsi in un neutrone, emissione beta più o positroni, o tramite cattura di un elettrone interno e emissione di raggi X. Per i nuclei molto massicci si può anche avere la fissione, divisione del nucleo in due, con la possibile emissione di altri neutroni, dato che il rapporto neutroni-protoni per la stabilità si abbassa per gli elementi più leggeri. Da dove vengono gli elementi che troviamo sulla Terra? Circa un minuto dopo il Big Bang, l'universo diventa abbastanza freddo da permettere la formazione di protoni e neutroni stabili, più o meno nella stessa proporzione, ma subito dopo i neutroni cominciano a decadere in protoni, finché non si forma il deuterio, che stabilizza i neutroni, oppure l'elio, che pure è molto stabile. Rimangono circa un neutrone ogni 8 protoni, e quindi si ha idrogeno e elio, con l'elio che prende circa il 25% della massa, usando praticamente tutti i neutroni disponibili. E poi rimane l'1% di deuterio e poi tracce di litio e berillio. Il resto degli elementi si forma nelle stelle o a causa di processi stellari. Siamo tutti figli delle stelle. Una stella è come una centrale a fusione che sta in equilibrio tra attrazione gravitazionale e pressione di radiazione. All'interno del Sole vengono fuse 600 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo, di cui 4 milioni sono convertite in energia, con un'efficienza dello 0,6%. Le stelle prima fondono l'idrogeno producendo elio, e queste sono le stelle della sequenza principale, poi possono fondere l'elio diventando giganti rosse e anche elementi più pesanti fino al ferro 56. Quindi, se la reazione andasse avanti fino alla fine, avremmo solo ferro. Nelle stelle abbastanza massicce, però, quando la reazione di fusione non riesce ad emettere abbastanza energia da mantenere l'equilibrio con la forza gravitazionale, si ha un collasso che porta a un'esplosione di supernova, lasciando una nana bianca, una stella di neutroni oppure un buco nero. L'esplosione, oltre a diffondere i materiali sintetizzati dalla stella, provoca anche la formazione dei nuclei più pesanti del ferro, a causa della cattura neutronica, perché durante l'esplosione c'è un'intensa emissione di neutroni. Inoltre, collisioni tra stelle di neutroni possono pure formare elementi molto pesanti. Durante la collisione, manciate di neutroni vengono sparpagliate in giro, e questi possono poi decadere dando origine a nuclei di tutti i tipi. Infine, il bombardamento con raggi cosmici o vento solare, che è formato da protoni, può causare delle trasmutazioni di elementi leggeri. Per esempio, la superficie della Luna è relativamente ricca di elio 3, un elemento quasi assente sulla Terra, che può essere molto utile per le centrali a fusione proprio a causa dell'irraggiamento solare. Se cercate su internet trovate la tabella, diciamo, degli elementi con la loro origine, si vede appunto quelli che sono derivati dal Big Bang, quelli che sono generati da stelle, quelli che sono generati dalle supernove, quelli che sono generati da collisioni di stelle e neutroni e così via. Data la differente stabilità dei vari nuclei, o meglio dei vari isotopi, dati i processi primordiali stellari e la dinamica di formazione dei pianeti, sulla crosta della Terra gli elementi hanno differente abbondanza, anche se c'è una tendenza comune a diventare sempre più rari con l'aumentare del numero atomico. C'è una relativa rarità di litio e berillio e un'alternanza di abbondanza tra nuclei pari e dispari. I nuclei usati nelle centrali a fissione, uranio e torio, sono comunque tra quelli più rari. I nuclei si dividono quindi in stabili e instabili o radioattivi. Si possono avere vari tipi di decadimento dei nuclei radioattivi. Emissione di una particella alfa, che è un nucleo di elio 4, decadimento di un neutrone in un protone, con emissione di un elettrone antineutrino, decadimento beta meno, decadimento di un protone in un neutrone con emissione di un positrone, decadimento beta più, cattura di un elettrone interno da parte di un protone che diventa un neutrone con emissione di un neutrino. La scomparsa dell'elettrone porta al rilassamento elettronico con emissione di raggi X, come abbiamo già detto. Divisione, ovvero fissione del nucleo in due pezzi o in più pezzi con possibile emissione di neutroni e poi i prodotti possono decadere ulteriormente. La fissione spontanea accade raramente per l'uranio, è comune solo per gli elementi transuranici che sono artificiali. E infine c'è l'emissione di raggi gamma che sono dovuti al rilassamento della struttura nucleare, simile all'emissione di luce da parte di elettroni, e in genere avviene insieme alle altre emissioni, ma possono persistere stati metastabili anche a lungo, quindi si può avere anche l'emissione di raggi gamma molto dopo che è stato creato un elemento. Tutti gli atomi di una data sostanza radioattiva hanno la stessa probabilità di disintegrarsi in un dato tempo, che non si può influenzare, in modo che un campione di materiale radioattivo contenente milioni di atomi mostra un'attività con un tasso uniforme, esponenzialmente decrescente nel tempo, anche se si possono avere figli radioattivi che mascherano tale processo. Per esempio il radio, che dà il nome stesso alla radioattività, è un emettitore alfa a energia non molto elevata, ma i suoi figli emettono alfa, beta e gamma con un'energia molto più alta, che maschera quella del radio stesso. Il tasso di decadimento è espresso in termini di emivita, tempo richiesto per la disintegrazione di metà degli atomi inizialmente presenti. Le radiazioni ionizzanti, capaci cioè di strappare via gli elettroni, possono causare danni diretti, ovvero delle bruciature, e alterazioni del DNA, che possono causare mutazioni, se nella linea germinale, o tumori. Gli effetti dipendono dai tessuti, dalla dose e dal tipo di radiazione, possono essere evoluti, per esempio per sterilizzare o per cura, collaterali, cura ad altri organi, tracciamento e imaging, oppure non voluti, evitabili o meno, raggi cosmici, radioattività ambientale. Si tenga presente che molti materiali da costruzione, così come combustibili fossili, contengono naturalmente uranio, torio e derivati. Da questo punto di vista, una centrale a carbone emette più radioattività di una centrale nucleare. L'effetto delle radiazioni dipende dalla schermatura e dall'emissione. Per esempio, i raggi alfa sono poco penetranti, ma l'effetto può essere grande se emessi da un gas a livello dei polmoni, come per esempio fa il radon, che, essendo un gas nobile, non si combina chimicamente con nessuna sostanza. Similmente, una sostanza radioattiva che entra stabilmente nel corpo può dare effetti estremamente più rilevanti di una che rimane all'esterno o che è eliminata rapidamente. Per questo gli isotopi radioattivi di sostanze quali iodio, carbonio, calcio, potassio, eccetera, e oppure sostanze simili come lo stronzio 90 e il cesio 137 sono molto pericolose. Possono entrare nella catena alimentare e fissarsi nelle piante e negli animali e quindi irraggiare dall'interno i tessuti. Ovviamente anche sostanze che non sono normalmente presenti nell'ambiente, che ne so, il polonio 210, il cobalto 60 e il plutonio 239, possono essere altamente nocive, anche chimicamente. Come si misura la radioattività? Allora, il becquerel è l'unità di misura di un radionuclide, è il numero di decadimenti al secondo. Il gray è l'unità di misura dell'energia assorbita da un tessuto, che dipende dal tessuto e dal tipo di radiazione. E infine il sievert è l'unità di misura della dose equivalente, dose efficace, di radiazione, ovvero misura gli effetti della radiazione assorbita. Tutte le grandezze legate all'esposizione radioattiva sono date in millisievert. La dose ambientale è circa 2,4 millisievert in un anno, ma può raggiungere 130 millisievert a seconda della zona in cui uno abita. Una radiografia da circa 0,05 millisievert, una TAC da 2 a 15 millisievert. Il rischio sanitario inizia a circa 100 millisievert e una radioterapia può dare 1500-2000 millisievert. Cominciamo a parlare dei processi nucleari che producono energia. La fissione nucleare è ben spiegata dal modello a goccia. L'assorbimento di un neutrone aumenta l'energia del nucleo bersaglio e questo può causare delle oscillazioni che spezzano la goccia. La probabilità di cattura di un neutrone è in genere più grande se il neutrone è lento. È l'effetto scoperto per caso da Fermi in via Panisperna. La ragione è che la cattura è un processo raro e quindi più tempo il neutrone sta nel nucleo più aumenta la probabilità. Però può succedere che la sola energia di legame del neutrone non sia sufficiente. Per esempio, per spezzare l'uranio-238 c'è bisogno di neutroni con più energia, ovvero di neutroni veloci. Per quanto riguarda l'interazione con i neutroni, i materiali si dividono in inerti, ovvero che non assorbono neutroni, in assorbitori di neutroni, come il cadmio, che però non diventano radioattivi, materiali fissili, ovvero che si possono rompere, e materiali fertili, ovvero che possono trasformarsi in materiali fissili. Inoltre, alcuni materiali possono servire come moderatori, ovvero rallentatori di neutroni. Sono indicati come nuclidi fertili o materiali fertili i nuclidi che, a seguito dell'assorbimento di un neutrone, si trasmutano in un radionuclide che decade in un nuclide che possa fornire energia da fissione o da fusione nucleare. Il fattore di conversione è indicato come il rapporto tra il numero di nuclei fissili prodotti da un materiale fertile e il numero di nuclei fissili consumati nella reazione di fissione e fertilizzazione. Per esempio, per la trasformazione da uranio-238 a plutonio-239 si ha un fattore di conversione massimo di 1,1 per neutroni termici e di 1,64 per neutroni veloci. Nella conversione da torio-232 a uranio-233 questi numeri sono rispettivamente 1,28 e 1,49. Per questo, quando si vuole fare la conversione, che si chiamano reattori autofertilizzanti, si preferisce usare i neutroni veloci. Un nucleo fissionabile può essere spezzato dopo la cattura di un neutrone, lento o veloce, mentre un nucleo fissile si spezza con la cattura di un neutrone lento. Per esempio, l'uranio-238 è fissile, ma non fissionabile. Alternativamente si definisce fissile un materiale che può sostenere una reazione a catena, ovvero che oltre a spezzarsi e rilasciare energia, emette anche uno o più neutroni con energia almeno pari a quella del neutrone assorbito. Allora, i materiali fissili per combustibili nucleari sono l'uranio-235, che lo si trova naturalmente, ma ha una concentrazione di circa 0,7%, il plutonio-239, il plutonio-240, il plutonio-241 e l'uranio-233, che sono tutti generati da processi che partono o dall'uranio-238 o dal torio-232. La maggior parte delle reazioni chimiche libera pochi elettronvolte per evento. La fissione invece tipicamente libera 200 mega elettronvolte per evento, 1 mega elettronvolte per nucleone. La fusione genera circa 15 megaelettronvolt, che di per sé sono meno di quelli liberati dalla fissione, però la fusione usa materiali leggeri, quindi se si fa il conto si vede che nella fusione si generano 3 megaelettronvolt per nucleone, o anche un po' di più. Quindi vuol dire che a parità di quantità di materiale la fusione genera molta più energia della fissione. Come per le reazioni chimiche, per innescare la reazione bisogna superare una barriera di energia, che è bassa per i neutroni, è alta per le particelle cariche e quindi per la fusione. E per avere una produzione netta positiva bisogna che l'energia emessa rientri nel materiale, una cosa difficile se, come nella fusione, l'energia è contenuta nei neutroni emessi, ma la reazione non è prodotta dai neutroni, ma è prodotta dalla collisione di nuclei carichi. Il primo utilizzo concreto della reazione di fissione è stata la bomba atomica di Hiroshima a uranio e Nagasaki plutonio. L'idea di base è che nuclei fissili emettono più di un neutrone quando si spaccano e quindi possono dare origine a una reazione a catena. Dobbiamo però considerare le perdite, che sono i neutroni assorbiti da altri nuclei non fissili e quelli che escono dal materiale. Per diminuire le perdite si possono usare riflettori di neutroni, ovvero materiali con nuclei molto massivi che non assorbono neutroni, o ancora meglio che siano anche fertili, come per esempio l'uranio-238. E si può anche aumentare la percentuale di nuclei fissili, il cosiddetto processo di arricchimento. Data una certa concentrazione di atomi fissili, c'è una massa critica al di sopra della quale la reazione aumenta esponenzialmente, chiaramente finché il materiale riesce a stare insieme. La bomba atomica quindi è abbastanza semplice da costruire, basta avere due o più pezzi di materiale abbastanza concentrato e al di sotto della massa critica e unirli. La bomba all'idrogeno o a fusione rilascia molta più energia di quella atomica, perché la differenza di massa per la fusione è molto più alta, a parità di densità del materiale, come abbiamo detto. È però più difficile da innescare, in quanto i componenti, che diciamo sono deuterio o trizio, che è prodotto sul posto dal litio o dal deuterio, hanno carica positiva e quindi devono superare una grande barriera di potenziale per avvicinarsi abbastanza. E comunque non ce la fanno per arrivare a contatto, e in realtà la reazione avviene sempre per effetto tunnel, che è un effetto tipicamente quantistico. Per fornire abbastanza energia cinetica da far partire la reazione si usa una bomba atomica, accoppiata a un riflettore di neutroni, tipicamente uranio-238, che poi a sua volta fissiona sotto il flusso di neutroni veloci, e poi c'è bisogno anche di un cilindro di plutonio per far partire il flusso di neutroni. È quindi molto più difficile da costruire della bomba atomica standard. Basta così per oggi, continueremo la prossima settimana.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, dopo questo entusiasmo che ha accompagnato la mia lezione, vi lascio la parola a voi.
Allora Francesca, sì, noi si voleva un po' rilanciare il canale Instagram, perché poi c'è una novità, vero?
Sì, infatti avete prodotto durante questi ultimi mesi una serie, una nuova serie da lanciare, è più visiva, quindi per questo non la facciamo uscire come rubrica di Radio Moca, ma è la serie dei pupazzi della scienza. Di cosa si tratta?
Beh, l'idea è quella chiaramente di fare un po' di divulgazione facendo divertire la gente, e quindi abbiamo ripreso uno show che avevamo fatto quando avevamo fatto il primo libro delle interviste impossibili, in cui appaiono degli avatar costruiti in grafica anni 70, animazione un po' alla Monty Python, quindi stop motion, di vari scienziati che propongono sfide. E poi rispondono i popazzi, che sono appunto, il gioco di parole è essere un po' pazzo per la scienza, però sono anche pupazzi come quelli che ho appeso nel mio studio con le fattezze dei Newton, Galileo, Marie Curie e così via, che si trovano andando a cercare magnetic personalities, perché sono anche magnetici oltre ad essere pupazzi, e quindi se andate su Instagram e mettete hashtag pupazzi, trovate questa serie. Ma sentiamo qualche pezzettino di come si presentano i pupazzi.
Alla sfida di Landau, la magia dei numeri, risponde il gatto di Schrödinger.
Prima cosa, ricordiamo che il criterio di divisibilità per 9 è che la somma delle cifre di un numero faccia 9.
Questo era il gatto di Schrödinger, come appunto.
Come sentite, abbiamo intervistato proprio lui di persona, personalmente.
Certamente.
Ma andando avanti, invece, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori e fare una breve chiacchierata con voi riguardo alle illusioni ottiche, perché nel ciclo di seminari organizzati dal professor Gurioli ci sono stati gli ultimi due. Il penultimo era sulla plasticità del cervello e l'ultimo era proprio sulle illusioni ottiche, ed è un argomento che è sempre molto interessante, anche molto divertente.
Sì, infatti, oltretutto, per iniziare un po' a parlare delle illusioni ottiche, possiamo rimanere sempre in tema gatti, che sappiamo che acquistano tantissimi like su Instagram e sui social.
I gattini, bravo Francesca Bellancio, perché Franco?
Allora, stanno facendo tutta questa sceneggiata perché prima gli ho fatto vedere l'illusione del gatto del Cheshire, che è un'illusione che su cui ci hanno studiato dei neuroscienziati, e funziona così: bisogna prendere uno specchio, uno specchiettino di quelli portatili, quindi diametro 7-8 centimetri, mettersi vicino a una parete, possibilmente a mattoni o che ci sia una trama, però regolare, quindi non un poster, e mettere lo specchio in maniera che con un occhio si veda riflesso nello specchio questa trama, del muro, e con l'altro invece si fissa una persona. Dopodiché, o la stessa persona che regge lo specchio, o l'altra persona, o una terza, agita una mano davanti al muro, così che, il soggetto veda da un occhio il muro con la mano che si muove, con l'altro occhio invece fissa in volto, anzi meglio negli occhi, una persona davanti a lui. E cosa succede, Francesca, visto che te l'ho fatta da poco?
Incredibile, proprio come nello stregatto, perché appunto è lo stregatto di cui stiamo parlando, sembra che scompaia tutto il volto e l'unica cosa che rimane illuminata, per così dire, sono gli occhi. Quindi vediamo gli occhi della persona di fronte e al posto del resto della faccia la mano che si muove col pattern della parete.
E infatti, chiaramente, se uno poi sposta un po' l'occhio, riappare momentaneamente la persona davanti e poi riscompare. E l'effetto deriva dal fatto che noi ci illudiamo di vedere tutto l'ambiente intorno a noi. In realtà noi vediamo solo alcuni piccoli pezzi, ma non perché non li vediamo con l'occhio, perché il cervello non ce la fa a processare tutta questa informazione. Per cui abbiamo nei primi stadi dell'elaborazione visiva dei moduli che cercano dei pattern particolari e se no fanno passare l'informazione essenzialmente quella che viene dalla zona centrale. Questi moduli sono sensibili ad alcuni aspetti fondamentali, il movimento e gli occhi, più anche altre cose. Insomma, queste sono le cose fondamentali. Infatti sarà successo a tantissimi di entrare magari in una stanza, in una casa di campagna abbandonata o in un bosco e con la coda dell'occhio vedere che qualcosa si muove, che ne so, un topolino, uno scoiattolo, un insetto. Oppure entrare in una stanza e avere la netta sensazione che qualcuno vi sta osservando, girarsi di scatto e effettivamente trovare una persona che non si era vista. Questo perché appunto questi moduli osservano tutta l'informazione, non solo quella che poi arriva coscientemente al cervello. E se scoprono il movimento fanno: ah, salta tutto, tutta la tua attenzione deve essere centrata su questo qui. Oppure se vedono un occhio: ah, fermo tutto, la tua attenzione deve essere centrata su quest'altro. Con il gatto e il cesciare cosa facciamo? Facciamo arrivare alle due estremità, metà del cervello, il sinistro e il destro, che poi incrociate rispetto agli occhi, due informazioni contrastanti, da una parte il movimento e da un altro l'occhio. E quindi il cervello poverino che cosa fa? Dice: beh, allora seguo la cosa importante da una parte e la cosa importante da quell'altra, e quindi mescola le due informazioni e uno vede gli occhi sospesi nel mezzo al muro. Se volete, provate chiaramente questa illusione, che però ovviamente è personale, però se volete avere un'idea dell'effetto potete andare a cercare Motion Induced Blindness su Wikipedia, dove si vede appunto un pattern che si muove, una griglia insomma, che si muove su dei pallini colorati e dopo un po' i pallini scompaiono perché l'occhio segue solo il movimento. E oppure potete andare a cercare Motion Silencing Awareness e lì trovate dei pattern che cambiano costantemente, si muovono, ruotano, però se uno fissa l'attenzione sul movimento guardando il puntino nel mezzo non si accorge che appunto l'oggetto sta cambiando mentre ruota, e viceversa se uno segue l'oggetto si accorge che sta cambiando. E questo di nuovo perché il cervello non ce la fa a processare tutta l'informazione, quindi una volta che lui sa che quello si muove è, diciamo, internamente trasla o ruota l'oggetto in maniera da mantenerlo sincronizzato ma non lo aggiorna. E su questa base si basano anche tanti maghi che riescono a, diciamo, a fregarvi, perché muovono, diciamo, una mano, intanto con quell'altra lentamente possono manipolare degli oggetti sul tavolo e nessuno se ne accorge.
Sicuramente questo è adattativo, perché permetteva in passato, immagino in natura, di riconoscere un predatore o dal movimento o dall'occhio.
Sì, per esempio i gatti, sempre per tornare sui gatti, sono famosi per essere quasi ciechi se uno sta fermo. Cioè se ti metti davanti a un gatto e stai fermo, il gatto non si accorge che ci sei. Appena ti muovi il gatto fa uno schizzo, perché effettivamente finalmente si è reso conto che c'è qualche cosa.
Bene, io direi a questo punto che possiamo salutare tutti, dando appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, seguiteci sui canali social,
mettete like ai popazzi,
e vi aspettiamo la prossima settimana.
Ciao ciao,
arrivederci.
And that's all, folks.